Radio.nuovo podcast.
E la storia soprattutto di Ivan Giaquinto, originario di Montoro, ma ha speso gli ultimi 15 anni della sua vita in giro per il mondo. Nel 2018 Ivan prende una decisione che poi avrebbe segnato in maniera indelebile la sua esistenza, e cioè lasciare il lavoro in Australia per fare il ritorno in Europa. Con un piccolo particolare che questa mattina ci è venuto a raccontare negli studi di Radio.nuovo. Buongiorno Ivan, ben arrivato nei nostri studi.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Qual è questo particolare? Hai preso questa decisione, ma non un viaggio classico?
Beh, un po' diverso. Sì, ho deciso di tornare nel 2018 dall'Australia in bicicletta.
Ah, quanti chilometri separano l'Australia dall'Europa?
In linea d'aria non lo so, forse 20.000 direi, ma non ne sono sicuro.
Tu ne hai percorsi?
Io ne ho percorsi un po' più di 16.000 fino all'Asia centrale.
Mamma mia, quindi già questo, già nel se uno di 16.000 chilometri in bici, però giustamente qualcuno che è già avvezzo va in bici, vabbè, ma 16.000 chilometri li riesco a fare. Però attenzione, contestualizziamo. Tu sei partito dall'Australia perché hai detto voglio tornare in Europa, però non avevi in mente precisamente dove e cosa, che cosa ti ha spinto?
Beh, l'idea era di, sì, viaggiavo da un po' di anni, l'idea era di tornare in Europa inizialmente via terra, perché volevo viaggiare un po' diversamente, senza prendere aerei. Beh, a un certo punto qualcuno avrà gettato i semi e mi ha contaminato l'idea di farlo in bicicletta. Che però ci ho messo un po' di tempo a digerire l'idea.
Cioè non è che sei svegliato una mattina e dici, sai che faccio? Prendo la bici e me ne vado in Europa. No!
No, assolutamente. In realtà, sì, ero andato a fare un trekking con mio cugino all'epoca in Tasmania, 8 giorni in un posto molto remoto, senza neanche mappe o sentieri, e questo mi ha dato in realtà la consapevolezza per fare cose un po' più avventurose.
Perché tu hai detto, se sono stato 8 giorni qua e sono riuscito a resistere in questa impresa, allora forse ho trovato l'algoritmo giusto per poter resistere.
Sì, esatto. Contare sulle proprie forze, sulle proprie risorse è qualcosa fondamentale per un viaggio del genere, che poi la consapevolezza si costruisce nel tempo e con l'esperienza. Però quello è stato un momento sicuramente di cambio, di pivotale.
Infatti sì, perché poi da là hai preso il coraggio, hai cominciato a guardare un traguardo un po' più vicino. Ecco, questa potrebbe essere un'allegoria per tutti, Ivan. Il tuo viaggio, la tua impresa, chiamiamolo ancora così, però fa capire quanto non dobbiamo subito, quando pensiamo a una cosa, pensare alla pesantezza del traguardo. Mamma mia, che ci vuole? Dobbiamo ragionare passo dopo passo, pedalata dopo pedalata.
Esatto, sì, porsi gli obiettivi un po' alla volta, però soprattutto essere aperti a ciò che può portare la vita. Non è detto che un obiettivo di oggi sia lo stesso di domani. Noi cambiamo, le cose cambiano e gli obiettivi cambiano.
Anche perché tu, quando fai tanti chilometri e attraversi due continenti, incontri tanti luoghi, tante culture, tante persone, e finiscono anche un po' per condizionarti, no? E c'è un'osmosi tra te che arrivi in bici, tra l'altro con un'accoglienza che adesso ci spieghi, che è molto particolare quando arrivi stanco in bicicletta, hai fatto chilometri, e un popolo che o viaggia, perché ci sono anche altri che viaggiano, o che sta lì e che tu, ecco, puoi in qualche modo far entrare in contatto con te stesso.
Beh, il senso di un viaggio del genere è proprio quello, di aprirsi all'umanità. Qualcuno diceva avere spremute di umanità, è quello l'obiettivo del mio viaggio, quindi avere un contatto umano al di là dei luoghi più belli, delle foreste, dei parchi nazionali. Poi sono le persone che fanno i ricordi, rendono un'avventura del genere indimenticabile.
Oggi tu sei tutte quelle persone che hai incontrato, no? Oggi sei un po' la sintesi anche delle relazioni che hai costruito.
Ma sicuramente sì. Quando uno viaggia, in realtà diventa un po' come una spugna, no? Prende un po' da tutto e da tutti, però ci vuole un po' di tempo per digerire tutto questo e per esserne consapevoli.
Senti, ma hai mai pensato in questo viaggio, durante il viaggio, ma che ho fatto? Ma chi me l'ha fatto fare? Ma sai che faccio, torno indietro? O sempre tutto dritto?
Allora, in parte sì, ci sono state giornate che pensavo, ma chi me l'ha fatto? Potrei stare a letto, che ne so, in un posto molto più comodo, sul divano, o anche prendere un treno, no? A un certo
infatti.
Punto. Però, diciamo, queste idee vengono sempre nei momenti di difficoltà, che può essere non solo fisica, ma anche mentali, soprattutto. Però in realtà è un'idea che poi ho sempre rifiutato molto, molto velocemente.
Ecco, ma tu hai viaggiato da solo?
Ho viaggiato da solo, sì.
Da solo, quindi veramente eri con te stesso e con il mondo. Prima riflettavamo a microfoni spenti su un tema, l'area di comfort. Molto spesso noi abbiamo un'area di comfort che è confinata alla casa, al lavoro, alle abitudini. Com'è l'area di comfort di un viaggiatore che in un anno ha cambiato due continenti, 16.000 km, ha incontrato migliaia di persone?
Si allarga di molto. il comfort, il livello di comfort si abbassa anche tanto. Quindi un viaggio del genere, io ero anche contento soltanto di trovare un tetto a volte di notte, quando soprattutto in zone climatiche tropicali dove piove molto spesso. Per me era già una soddisfazione riuscire a trovare un tetto, quindi non bagnarmi la sera. Oppure fermarmi, non so, in qualche città o posto più grande dove prendevo una stanza, un letto in un ostello ed avere appunto un posto dove riposarmi. Che cose che diamo per scontato, anche una doccia calda dopo un po' di tempo.
Tu ogni giorno le dovevi riprogrammare, non sapevi dove, come, però poi ti attrezzavi, quindi spirito di adattamento.
Quello è la base, spirito di adattamento è sicuramente lavorare molto di testa, però un viaggio del genere, almeno come la vedo io, c'era una direzione, ma diciamo, le tappe non erano stabilite, è un viaggio molto fluido.
Come hai fatto con la lingua? Cioè tu hai girato tante culture, parli benissimo l'inglese, cioè, come hai fatto? Sei capitato in qualche posto in cui non ti riuscivi a capire, non riuscivi a comunicare?
Allora, in realtà sì, parlo molto bene l'inglese, però le altre persone no, quindi ci si arrangia un po', siamo campani, siamo del sud, quindi un po' con i gesti, un po' in altri modi ci si riesce a comunicare.
Ma tu vedi com'è bello il linguaggio non verbale, paraverbale, cioè noi comunichiamo col corpo, con le mani, al di là dei gesti, ma anche con gli occhi, con i movimenti, col ritmo dei movimenti, molto più di come comunichiamo con le parole, e la tua esperienza lo dimostra.
Assolutamente sì, il mezzo di modo di comunicare forse più profondo, ma un sorriso, anche un gesto a volte. Mi ricordo in Tagikistan che facevano il gesto della tazzina del tè per invitarmi a bere qualcosa a casa loro.
Che bello.
Che non c'erano bisogno di parole.
E a proposito di ospitalità, hai notato che, ecco, viaggiare per il mondo ti fa scoprire il lato bello del mondo, cioè l'ospitalità, il cuore anche delle persone.
Credo quella sia l'aspetto umano, appunto, la parte più importante di un viaggio del genere. È essere aperti poi all'interazione, agli incontri, è importantissimo, perché poi ti rendi conto che andando nei posti più remoti, scrollandosi tutti i pregiudizi, si incontra un'umanità che non ha limiti.
C'è Antonio che al 380-127-2000, Ivan, ti chiede se sei fidanzato, se sei sposato, se hai una relazione che ti potrebbe impedire anche il viaggiare. Com'è la situazione? Non perché, non so se Antonio lo chiede per altri motivi, però immagino, perché molto spesso quando sei in coppia lo devi condividere, questo spirito.
Sì, no, in questo momento sono single, quindi non sono mai stato sposato, non ho figli. Ho avuto delle relazioni nel tempo.
Nel viaggio, prima del viaggio?
Prima del viaggio, durante il viaggio, in realtà mi hanno spinto, però è stata una decisione, anche una non decisione, a interrompere appunto il viaggio per dedicarmi a cose più importanti.
Ah, ok, perfetto. Ma secondo te, se tu fossi stato, domanda, sentimentalmente impegnato, se oggi tu aprissi una relazione con una persona, riusciresti a fare esattamente le stesse cose che hai fatto nel 2018?
Essere in una relazione o con impegni e pensare di andare via per un anno sarebbe un po' impegnativo per entrambe le parti, quindi credo di no, non sarei in grado di fare lo stesso viaggio.
A meno che non trovi un'anima gemella che...
Esatto. Ho incontrato coppie in viaggio che fanno viaggi del genere, quello sarebbe forse l'ideale, perché anche se mette alla prova tante relazioni, non solo sentimentali, però diciamo quelle che sopravvivono poi sono destinate a durare nel tempo.
A quanto pare non sei il solo a viaggiare, perché mi hai raccontato di aver incontrato un bel po' di persone che hanno proprio questo mood di vita, cioè viaggiano sempre.
Beh, assolutamente, in vari modi. Poi la bicicletta è, come dicevo, è un mezzo che a me in questo momento credo sia il più congeniale. Però ce ne sono di persone che viaggiano come stile di vita. Credo quella che conosco meglio e più affine a me, mio cugino Davide, che spero ci ascolterà dalla Nuova Zelanda, con cui ho condiviso un bel po' di avventure. Però ce ne sono tante di persone che viaggiano.
Immaginiamoci anche i genitori, no? Di persone che viaggiano, che li vedono poco quanto mai. Non è, per i genitori non è bella sta cosa, Ivan, no?
Come dicevo prima, ci si abitua.
Ci si abitua anche a questo. L'essere umano ha questa grande capacità di abituarsi. In chiusura, perché poi ti lasciamo pedalare nel viaggio della vita che hai sicuramente davanti. Ecco, c'è adesso un obiettivo? Ti sta stimolando l'idea già a qualche posto? Hai messo nel tuo mirino un altro continente o qualche altra cosa?
Allora, sono in partenza martedì per un volo per Buenos Aires con la mia bicicletta, quindi pedalerò la Patagonia, sia argentina che cilena. Questo è un viaggio molto fluido, quindi non so quanto durerà o quale sarà la destinazione finale, non c'è.
Bello, perché tu in realtà conosci soltanto il punto di partenza dei tuoi viaggi.
Credo sia la cosa più importante, appunto buttarsi, gettarsi, lanciarsi fuori all'aria aperta ed essere, come dicevo, aperto a ciò che la vita ti propone.
È proprio così. Ivan, in chiusura ringraziamo anche gli amici di Contemporaneamente, l'associazione che un po' ti ha spronato a dire: Ivan, ma tu queste cose le devi condividere, devi comunicare, non è che te le devi tenere solo per te, perché oggi è importante anche per essere di servizio agli altri.
Assolutamente, è stata soprattutto Eliana Petrizzi dell'associazione Contemporaneamente a Montoro che nel tempo mi ha spronato e invogliato a condividere un po' la mia storia, le mie storie, perché in realtà io di fondo sono molto molto timido e faccio fatica a condividere le mie cose, però inizio ad apprezzare, a capire appunto l'importanza di condividere alcune cose che possono essere appunto di stimolo per tante persone.
Assolutamente, l'essere umano fa per osmosi molte cose, no? E quindi anche si rafforza nell'idea che qualcun altro ha fatto proprio quell'impresa, se la sta pensando anche lui. E per invece tenerti traccia, per non perderti di vista, visto che sei una mina vagante del mondo, come possono fare tutti gli ascoltatori questa mattina, magari ecco, si sono affascinati al tuo racconto?
Allora, pagine social sia Facebook che Instagram, quella Instagram in allestimento, quella Facebook è stata un po' trascurata nel tempo, ma ci saranno aggiornamenti a breve. Potete trovarmi con Ivan Giaquinto, quindi nome e cognome, la pagina Where is the Way, in inglese, per entrambe.
Bene, e se volete riascoltare, far riascoltare anche la chiacchierata di questa mattina, da questo pomeriggio ci sarà il tutto anche su www.radio.nuovo.it. Ivan, buona vita e grazie.
Grazie a te Bruno, grazie a tutti.
Radio.nuovo Podcast.